on the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Costoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. Quest'oggi On the Road è a Gressoney, in Val d'Aosta. Recentemente sono stato a Gressoney e tra i motivi che mi hanno spinto a Gressoney c'era quello di cercare di conoscere i suoi abitanti, non tutti, perlomeno qualcuno. Da loro, tra l'altro, volevo capire di chi ha bisogno la montagna per evitare di diventare solo un parco giochi dei cittadini in vacanza. Tra le persone che ho incontrato, Mary è l'ex insegnante di lettere di Gressoney, che ora fa la contadina e l'allevatrice.
Allora, a mio parere la montagna ha bisogno di chi lavora la terra, perché se no, da un punto di vista paesaggistico, non può reggere. Il bosco va mantenuto, tagliato, rinnovato. Se non viene rinnovato il bosco, si innestano dei fenomeni erosivi e quindi delle frane e dei disastri idrogeologici quando piove tanto. Perché un bosco vecchio muore, come tutti gli individui vecchi, a un certo punto moriamo. Anche i boschi a un certo punto muoiono, quindi all'interno di un bosco è necessario che ci siano individui giovani, adulti, anziani, ma anche con un buon rinnovamento, con anche degli alberi giovani. E questo, visto che il bosco rappresentava una risorsa importante da un punto di vista dell'economia montana, lo si lavorava. Mio bisnonno era segantino e quindi so benissimo, si tagliavano gli alberi, si aspettavano le valanghe. Quando le valanghe erano scese, si usavano le valanghe per far scendere i tronchi. Poi i tronchi venivano trasformati, lavorati. E quindi era un'importante fetta dell'economia montana. Con gli alberi si potevano fare bei mobili come questi, i travi dei tetti, le legna da ardere, i mobili. A Gressoney c'era un'importante cultura di falegnami, molto importante. E adesso credo che più nessuno è in grado. Adesso ci sono le motoseghe, sembrerebbe tutto molto più facile. E invece non lo è. Perché non c'è più gente, non ci sono più giovani. Bisognerebbe fare delle politiche veramente per tenere la gente sul territorio. E questo è possibile solo, secondo me, facendo delle politiche per mantenere le attività sul territorio.
Le terre alte italiane, oltre 600 comuni tra gli 800 e i 1500 metri, sono abitate da una popolazione variegata di quasi 9 milioni di persone, che uniscono i tradizionali vecchi alpigiani a nuovi residenti, giovani imprenditori agricoli, professionisti in smart working, persone che scelgono la montagna per uno stile di vita più sostenibile e lento. Un universo variegato che, come vi dicevo, ho cercato di andare a cercare a Gressoney, un comune che registra poco più di un migliaio di abitanti, tutti con la loro storia. Mary ci ha detto che uno dei lavori che sta scomparendo è quello del falegname. E allora noi siamo andati da Rudy Mer, un falegname che, pur essendo in pensione dal 2012, continua a lavorare come artigiano, dedicandosi non più ai mobili ma all'oggettistica eseguita al tornio e al traforo. Rudy, in passato qui a Gressoney ce n'erano più di uno di falegnami, no?
Ce n'erano tanti di falegnami, perché qui sia le case che tutta l'attrezzatura era quasi completamente fatta in legno, quindi lei non sa che siamo una comunità Valzer e quindi le nostre case sono dei rascar di legno, parte in pietra, parte in legno, e quindi il falegname era un lavoro molto, 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 ce n'erano parecchi, insomma.
Partiamo dalla materia prima. I legni che utilizzavate erano autoctoni?
Erano tutti frutto di piccoli disboscamenti, e poi nasceva un po' di prato e in fondo al prato si faceva la casa, quindi era solo materiale locale, e c'erano naturalmente delle preferenze. Ad esempio, noi qui abbiamo abeti, larici e cirmoli, e per le case era usato soprattutto il larice, perché è un legno che non marcisce, che ha una portata incredibile, che dura degli anni. Quindi, e ce n'era, quindi si usava tanto l'arice.
Facendo appunto una sorta di classifica in zona Champions, primo l'arice, poi?
E poi il cirmolo, e poi naturalmente l'abete, perché anche di quelli ce n'erano. Poi per certe lavorazioni si usavano legni particolari, tipo, non so, per fare le slitte che servivano, perché allora i trasporti venivano fatti con muli su slitte o su carri, si usava tanto il frassino. Di quello ce n'era, anche acero ce n'era parecchio, e quindi ogni legno aveva un po' il suo uso specifico, insomma. Ad esempio, per la lavorazione del latte si usava quasi solo acero, tutte le...
Perché
non ha gusto di tannino, non ha resina, non ha un poro particolarmente chiuso, e quindi tutti i ciotoloni, i piatti e gli attrezzi per lavorare il latte, e quindi per il burro, venivano fatti in acero.
Quindi lei diceva frutti di disboscamenti intelligenti, questa è una cosa importante, cioè a volte chi sta in città pensa che l'albero vada solo abbracciato, però è anche giusto che venga utilizzato, in fin dei conti è il metodo più naturale, perché sennò l'alternativa che cos'è? La plastica.
Quindi la plastica, è chiaro che quando sono arrivati i Valzer e Gressonei non c'era nulla del genere, e quindi per avere un pochino di prato, perché dovete immaginare una valle coperta da boschi e nient'altro, e quindi per avere un pochino di prato per il sostentamento, per avere due capre, quattro mucche, insomma era necessario sboscare un pochino, fare terrazzate per tenere sul terreno, quindi le immagini un pendio se io lo disbosco mi ritrovo tanti ceppi e tante pietre, allora con i pietri si faceva il muro, col ceppo si scaldava e rimaneva una terrazzata di erba usabile, insomma.
Ecco, tra l'altro, se guardiamo i numeri, in Italia negli ultimi anni sono, che magari ne pensino tante persone, aumentata la superficie boschiva,
certo.
Proprio perché non vengono fatti più questi...
Ormai sono diventate bosco, tutti i nostri pendii che erano terrazzati, sono il bosco se li sta mangiando, si sta mangiando un mucchio di prati il bosco.
E questo non è bello?
No, non è bello perché per qualche ambientalista può essere interessante, ma il fatto è che se il nostro prato viene rimboscato vuol dire che dobbiamo andare a comprare il fieno da qualche altra parte, e quindi ci saranno produzioni intensive di fieno dove c'era tutt'altro, e non funziona così. Tra l'altro, lei immagini una balla di fieno che arriva dall'Ungheria e che arriva a Gressonei, ma intendiamoci, è fuori dal mondo. I nostri prati sono incolti e il bosco se li mangia, e andiamo a comprare il fieno altrove. Questo è un grosso problema per l'equilibrio, perché dovete anche immaginare un fracco di camion per strada, perché il fatto che io abbia il mio fieno vuol dire che ho tolto qualche tir dalla strada, quindi lo stesso funziona per il legno. Nel mio caso io cerco di usare legno del posto, perché mi rendo conto che il nostro legno marcisce, e andarlo a comprare in Francia con un tir che deve fare il tunnel, una storia l'altra, o il rover dalla Slovacchia, insomma, sloveno, non ha senso, il pino del Trentino, dell'Alto Adige. Se riusciamo a togliere qualche camion dalla strada è meglio, che penso, almeno io la vedo così. E poi
allora torniamo al suo lavoro,
sì.
Abbiamo detto delle materie prime, diceva c'erano tanti falegnami, tanti usi diversi a seconda del tipo di legno che si utilizzava, ma ogni falegname faceva un po' di tutto, oppure c'era quello esperto a lavorare il cirmolo, quello esperto...
Sì, intendiamoci, i falegnami bravi facevano un po' di tutto, quindi immagini una casa, bisogna fare serramenti, scale interne, pavimenti, mobili, e quelli, c'erano quelli un po' più fini, come poteva essere appunto mio nonno, che faceva quasi solo mobili, perché così la manualità di qualcuno magari è un po' più attenta di qualcun altro. C'era chi faceva i rascar proprio, le case in legno, quindi la travatura dei tetti e i balconi e tutte queste cose qua, ed erano forse leggermente più grossolani, ma forse più forzuti, più perché richiedeva fatica, non c'erano gru, che so io. E quelli lì usavano soprattutto l'arice. Invece i mobilieri sovente usavano cirmolo, perché la proprietà del cirmolo, o pinocembro come lo si vuole chiamare, aveva anche una funzione anticamole, quelle che mangiano i vestiti, insomma la lana. E quindi qui immaginate i nostri costumi, i nostri vestiti, quasi tutti in lana o in canapa, che so io, venivano attaccati con qualche pannello di cirmolo, teneva lontane queste tarme.
E invece Rudy, venendo nello specifico alla sua attività, lei su che cosa ha sempre puntato?
Ma io ho cominciato qui a 14 anni, quindi...
Diceva che anche il babbo... No,
sì, fare. sì, io sono entrato qui a 14 anni con mio papà, e quindi sono 60 anni fa. Mio nonno era già falegname, mio papà come me è nato e cresciuto in falegnameria, e quindi io sono qui da 60 anni con mio papà, che poi è mancato, vabbè. Comunque faccio questo da sempre, diciamo da quando riesco a far qualcosa. E adesso è chiaro che poi, rimanendo solo, mi sono dedicato a lavori un po' diversi, non più interni, ambroseria, scale o che so io, mobili. Mi sono dedicato un po' a questi oggetti che vede qui nel mio laboratorio.
Rudy, una delle sue passioni in assoluto sono le trottole. Qua ce n'è più di un modello, un vero e proprio campionario.
Sì, mi piace far trottole, a parte che è bello, anche se si diventa vecchi, tornare a giocare un pochino. Comunque no, si fa felice un bambino in 2 minuti, quindi con i tornietti che uso nelle dimostrazioni è bellissimo far trottole.
Mi diceva che è stato a una convention di trottolai?
Sì, un certo Rocco Cosca mi ha invitato a fare trottole, e c'era questa specie di raduno di trottolai di mezza Europa, interessante, a Tortona.
Facciamo un po' una casistica partendo dalle sue. Qua teniamo per ultima la perla, che è la ballerina.
La trottola particolare sono queste qua che non cadono, anche se poi si fermano, non cadono. E poi quelle che fischiano, ci sono quelle che stanno sul dito,
sul dito in che senso?
Sono tipo queste, solo che quando io la faccio girare sta anche in equilibrio su un dito.
Senza essere degli equilibristi.
Sì, sta in equilibrio sul dito. E poi si fanno i record di quanto tempo gira. Questa qua, ad esempio, questa qua, ben lanciata, dura 8 minuti. Gira per 8 minuti. E poi ci sono quelle che si ribaltano, ci sono quelle colorate, quelle diciamo preziose, che hanno una serie di legni bellissimi, e quindi poi c'è chi le colora.
Preziose, per esempio, che legni?
In genere usano legni molto preziosi, quindi parti in ebano, parti in bosso. Parti in bosso, sì, sono piccole trottole che sono proprio degli oggetti da collezione. Conosco un trottolaio che fa delle trottole che costano centinaia di euro, perché sono pezzi da collezione.
La sua preferita?
Beh, la ballerina, naturalmente, perché è carina.
Vediamo se riusciamo a descriverla per radio, perché non è facile.
Diciamo, immaginate una pallina bucata, quindi si vede l'interno. All'interno c'è questa ballerina con le braccia alzate, e quando gira dà proprio l'idea di una ballerina, perché ha la gonnella che si alza, dà l'idea di una ballerina, che è carina, sì. E poi ho questa qua, che è fatta in più legni. Questa qua ricorda un po' il cane che rincorre il cagnolino che rincorre il gatto che rincorre il topo, e quando il tutto gira sembra una giostrina, insomma. Poi ho quella là in alto, che è un giro tondo di bambini, quella che vede là vicino, sì. Quelle due ovetti, sì, quella lì è un giro tondo di bambini, anche quella era una trottola che ho fatto. Anche questa è una di quelle che non cade, sta in equilibrio lì, quindi è chiaro, quando gira non si vede la catena di bambini, però...
però la ballerina top.
Su una tavola tra due montagne, e se balli sulle onde del mare, io ti vengo a guardare.
Radio Popolare on the road, quest'oggi a Gressoney. E torniamo da Mary, la signora che faceva e che fa la contadina e l'allevatrice. Ecco, io l'ho intervistata, avevo aspettato mezz'oretta prima di chiacchierare con lei, la seguivo durante i lavori che stava facendo fuori dalla sua abitazione. Per esempio, prima con una carriola stava raccogliendo una palla di fieno. Com'è che si chiamava quella parola che mi hai detto?
Vush. È il pasto per le pecore, per gli animali, fieno.
Poi ho scoperto che ha insegnato lettere e sei nata a New York. Direi che messe insieme tutte le cose già viene fuori una personcina con una certa complessità. Il fieno l'hai portato alle pecore
e ai conigli. Le pecore sono delle rosse, sono una razza in estinzione valdostana che è di piccole dimensioni, non è enorme, è adeguata ai terreni scoscesi come i nostri, ai pendii, e mangia in modo profondo, e quindi grazie a queste pecore abbiamo recuperato i prati, i pascoli di questa zona che era stata abbandonata da molto tempo e quindi era piena di sterpi, rovi, alberi che nascendo in prossimità dei muretti, dei terrazzamenti, fanno crollare i terrazzamenti e anche in questo caso si innescano frane.
Se non ho capito male, tu sei l'assistente di tua figlia.
Esatto.
È tua figlia che ha deciso di lavorare...
Sì, mia figlia ha deciso di lavorare la terra perché non l'hanno lasciata sostenere un esame universitario. Mi hanno detto non ha le presenze. Lei dice, beh, io mi sono iscritta a geologia perché non c'era l'obbligo di presenza. Cioè, il mio esame lei non lo passerà mai, ma sono venuta a tutti i laboratori, lei non lo passerà mai. Allora questa è tornata e mi ha detto, sai mamma, che cosa faccio? La contadina. E ho detto, come la contadina? Sì, faccio la contadina. Quante persone vivevano qui? Ho detto, beh, un centinaio quando io ero piccola. Ah, ecco. E cosa facevano i contadini? Bene, vivevano in 100, vivrò in uno. E l'ha fatto.
Come va questa esperienza? Da quanto tempo lo fa?
Saranno ormai una decina d'anni, anche 11.
Beh, 10 anni si può cominciare a tracciare un piccolo bilancio.
Sì, secondo me è stata un'esperienza, vabbè, è stata una bella sfida e in un primo momento, vabbè, io mi sono un po' preoccupata e poi mi sono appassionata, come tutte le grandi cose, mi sono appassionata, ho scoperto di sapere tantissime cose perché io sono vissuta in un'era, diciamo, moderna, preindustriale. Perché quando ero piccola non c'era il televisore, perché i bambini siamo vissuti tutti insieme a Pontrenta, perché c'erano tanti bambini e perché tutti facevano i contadini. Quindi in realtà tutti facevano tutto insieme e avevo imparato tante cose. E tutto questo bagaglio di conoscenze è risultato molto utile in azienda, specialmente il periodo in cui avevamo le capre, facevamo il formaggio, buonissimo, ma poi non ci abbiamo più fatta perché lavoriamo entrambe. Ed è stato un po' come per rispetto delle persone che ci sono state prima di noi. Io quando rastrello un prato, vedo un muretto fatto bene, dico: ma adesso prego per questo, per la persona che l'ha fatto, perché questa persona era veramente in gamba. Che bel muretto, ma che bella pensata usare questa pietra in questo modo. E ho scoperto tante piccole cose così, ma tantissime, migliaia di cose, come se questo territorio sia la stratificazione di centinaia e centinaia di persone, di anni, di generazioni che hanno curato il territorio, curato perché ne avevano bisogno, ma ci sono anche delle cose che sono fatte per amore, semplicemente perché sono belle, molto belle.
Faccio un esempio di una di queste cose che hai scoperto.
Adesso è buio, ma se vi portassi a Balmunaha, che è qua, che è una grotta magnifica con tutta una muratura rotonda, oppure i muretti, oppure, non so, gli scalini per salire i muretti, o anche, non so, una pietra, una soglia con delle righe per pulirsi i piedi, no? Per entrare in casa, oppure, ma tantissime piccole cose, piccole strategie che rendono la tua vita di contadino più facile.
Hai parlato di bellezza, tu hai un sogno policromatico?
No, ma questo non bisogna dirlo, vabbè, lo dico. Uno dei nostri problemi maggiori è stato ricostruire i muretti, perché questa zona è stata abbandonata dal dopoguerra, quindi tutti i giorni c'erano pietre. Ci sono dei finanziamenti europei anche importanti, tipo il 90%, e uno dice è una grande cifra, però poi noi abbiamo l'IVA e quindi fare 100.000 euro di muretti è un attimo, però l'IVA al 24, al 26 è un problema. E i muretti di nostra proprietà li abbiamo rifatti. Qui di fronte ci sono dei terrazzamenti che secondo me sono magnifici, sono bellissimi, li avete visto come seguono il pendio, bellissimo. Ho visto che hanno messo delle reti perché cascano delle pietre, secondo me questo è assolutamente inutile. Bisognerebbe tagliare gli alberi che ci sono cresciuti, perché quei muretti sono fatti per sostenere degli steli e non degli alberi. E poi seminarli, piantare. A me piacerebbe delle officinali, per cui penso alle mie macchie di colori, di verdi diversi, di colori, perché in realtà la potenzialità del territorio di montagna e anche dell'agricoltura, secondo me, è tanta e non viene ancora sfruttata.
E la direzione invece è che è stata presa qualche anno fa, e poi chiedo a te se sta un po' cambiando meno, invece è quella di leggere la montagna come un parco giochi.
Io penso che è questa la cosa da superare. La montagna non è un parco giochi, è un territorio che può dare molte risorse anche alimentari. I nostri prodotti sono di ottima qualità. Noi non usiamo chimica perché abbiamo l'inverno che secca tutti, e quindi i nostri prodotti sono buoni, semplicemente buoni e di ottima qualità. Bisognerebbe valorizzarli. Il turista dovrebbe consumare prodotti del luogo e non acquistarli, se no da un punto di vista economico non ha senso. Non può sostenere, noi non possiamo sostenere le spese per gli impianti di depurazione delle fognature, andare a inflazionare la nostra risorsa primaria, cioè quella ambientale, con un turismo che poi importa e tutti i prodotti alimentari. E quello che si coltiva qua deve essere valorizzato e deve essere consumato qua, anche esportato, per carità, ma non abbiamo una grande produzione. Ma sul posto sarebbe bene, a mio parere, valorizzare i prodotti locali.
Perché una cosa che viene fuori è che ovviamente si creano dei preconcetti da parte di chi vive in città, che sono completamente diversi da chi vive invece nelle zone alte. Tu prima hai fatto l'esempio che in alcuni casi è necessario deforestare o perlomeno togliere delle piante, eccetera. Lo stesso discorso vale per quanto riguarda il lupo, prima abbiamo accennato il discorso, è complesso, nessuno vuole criminalizzare il lupo, ci piace a tutti, però prima ci raccontavi un esempio.
Ah, vabbè, sì, che noi abbiamo avuto una predazione di lupo che ha mangiato un'agnella e quindi ci siamo subito, vabbè, premurate di riportare le pecore in basso, di lasciare l'alpeggio, però ecco, abbandonare l'alpeggio perché è insostenibile l'impatto col lupo è stato un errore. È stato un errore, non un errore nostro, è un errore abbandonare la montagna perché non ci si può vivere, perché la pecora che è stata predata era figlia di un'altra pecora e la mamma pecora era molto triste, per cui posava la sua testa, le nostre pecore sono molto domestiche, sulle nostre spalle e piangeva, fino a quando si è lasciata proprio morire e questo è stato per noi doloroso, perché uno può anche pagarti una pecora, però io sono affezionata alle mie pecore, cioè le mie pecore sono le mie pecore, un po' come l'agnello del Piccolo Principe, non era mica uno qualunque, era il suo agnello, no? O la sua rosa, ecco. Io credo che quello che non si sa è che in realtà, tornando alla prima domanda, la funzione di chi vive in montagna è una funzione di cura del territorio. E se da un lato la Costituzione italiana riconosce l'importanza del paesaggio, dall'altra non le strategie per tutelare il paesaggio. Io credo che l'agricoltura, io parlo per quella montana perché è quella che conosco, ma penso che sulle isole sia uguale, nei territori marginali sia uguale ovunque, ci sia un plusvalore. E l'altra cosa che forse manca è avere del rispetto per chi lavora la terra, perché in Italia forse i contadini vengono considerati un po' dei cittadini di serie B, non so, la stessa parola cafone che poi vuol dire operaio salariato o contadino, no? Contadino che va a giornata, viene considerata un insulto. E invece no, questa è una persona che fa il suo lavoro. Io non mi vergogno assolutamente di farla contadina, anzi, nessuno mi toglie le mie lauree se io faccio la contadina, mai nessuna pecora mi ha scippato un titolo di studio. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. When I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, and you're the key to my peace of mind.
Ovviamente la tappa successiva è stata quella di andare da Marta, la figlia di Mari. L'ho trovata nell'orto mentre zappava con appeso al collo il figliolo. Figliolo che di nome fa?
Gabriel.
Gabriel. 4 mesi?
4 mesi e mezzo.
Marta, ripartiamo da dove ti avevamo lasciato con tua madre, ovvero con quando gli hai detto: ho deciso di lavorare la terra. È stata più o meno così?
Sì, studiavo, facevo geologia a Torino, mi sono resa conto che la città non faceva per me. Mi mancavano le montagne, mi mancavano i sentieri, mi mancava la terra, mi mancavano i profumi, mi mancava il sole. L'inverno a Torino è un po' lungo, è più lungo che a Gressonei. E allora sono tornata e ho detto: mamma, anziché dare in affitto terreni a gente che ce li tratta male, facciamo noi. E ho preso le prime pecore e poi da lì è partito tutto. Abbiamo fatto orti, campi, prati. Era praticamente un roveto dove abitavamo noi. Crescevano gli alberi anche dentro le grondaie delle case. Era in stato di totale abbandono. Mamma aveva già cominciato a fare qualcosa, perché poi i sogni sono ereditari probabilmente, e aveva già messo 250 mirtilli tanti anni prima, e praticamente erano stati abbandonati perché li aveva fatti l'aveva fatto l'impianto in società con un suo amico che doveva aiutarla a guardarlo, ma che poi non ha fatto nulla, quindi ho detto va, provo a recuperarli. Li ho potati, li ho tagliati, li ho messi bene, per la prima volta hanno fatto frutto, abbiamo capito che funzionavano, bisognava solo trattarli in una determinata maniera. E poi da lì siamo partite.
Da lì siete partiti. Marta, la tua agenda quotidiana, allora, mamma ovviamente in primis, l'orto.
E poi, primo, tra poco dovrò tornare al lavoro.
Lavoro? Che lavoro è?
Faccio la guardia forestale, bello del mondo.
Il mercato ogni tanto per i prodotti dell'orto?
Sì, ma quello fa parte dell'orto.
Quello è un appendice dell'orto?
Sì, ma ormai, infatti, quando io lavoro il 90% è mia mamma dell'azienda ormai. Diciamo che io faccio le scartoffie principalmente e mantengo gli orti qua giù e le api, che lei non è capace. E lei fa tutto il resto.
L'equilibrio tra queste, diciamo, tre macro attività, mamma, orto e guardia forestale?
Non ti deve piacere troppo dormire e neanche avere tanto tempo libero, ma quello non sono mai stata capace. Ho fatto l'atleta da giovane, mi è sempre piaciuto fare un po' di fatica, insomma.
Appurato che allora l'azienda agricola e di allevamento che avete messo in piedi funziona perché c'è la mamma che lavora quando tu non puoi, la tua è stata una scelta individuale o ci sono altri tuoi coetanei che hanno imboccato la stessa strada?
Ma io ho fatto la scelta da sola, con l'appoggio di mia mamma e anche di mio zio, perché da soli non si va da nessuna parte. Ho conosciuto poi tanti coetanei che hanno fatto scelte simili alle mie, sia della Valle di Grassonei sia di altre vallate, quando poi ho fatto il corso Giovani Agricoltori, che è stato forse l'anno dopo o due anni dopo.
È una strada che porta a un'incrinatura di quello che sembrava diventata quasi un destino infelice, ovvero quello delle terre alte come parco giochi e dei cittadini.
Diciamo che c'è ancora tanta strada da fare, c'è ancora tanto da sensibilizzare, da far capire che la montagna è un paesaggio antropizzato che ha bisogno dell'uomo, della cura del montanaro, perché il montanaro la montagna non la sfrutta, la cura. E lì c'è la chiave di lettura un po' di tutto quanto. I muri servono a tenere sulle pietre, se no ti arrivano in testa. Ma i muri perché li fai? Per coltivarli. Quindi una cosa va sempre insieme all'altra, quella tra la montagna e chi la abita, chi la vive tutti i giorni è uno scambio, non è una fruizione, che è un andare e ricevere una parte, e forse la parte è addirittura più piccola di quella che dai. Cioè, se coltivare in piano con un grosso trattore, una persona può fare il lavoro che 100 anni fa era fatto da 100 persone. Oggi in montagna il lavoro che era fatto da una persona nell'Ottocento è fatto da una persona oggi, perché le zone lavorabili con i trattori sono pochissime, il lavoro effettivamente è enorme e le difficoltà sono uguali identiche a quelle che c'erano 100 anni fa. E quindi sì, qua rende meno, sicuramente rende meno. D'altra parte però poi c'è il generale inverno che ti elimina i parassiti e quindi puoi permetterti di fare una coltivazione oltre il biologico, perché noi non usiamo proprio nulla, senza quasi doverti impegnare, cioè sfruttando le temperature rigide dell'inverno, per esempio.
Tra i nuovi valligiani ci sono anche molti stranieri che vengono per fare quei lavori che in genere un ragazzo non vuole fare, quelli più faticosi e spesso meno retribuiti. Tu con alcuni di loro hai avuto dei problemi, perché?
Purtroppo per molte culture è ancora difficile prendere ordini da donne, e noi siamo tutte donne, piuttosto forti di carattere.
Com'è questa storia che siete quasi tutte donne?
È stata un po' una sfortuna forse, perché io ho una sorella, una mamma, super mamma, e sono orfana di padre, quindi siamo abituati a essere insieme noi. E inoltre poi molto spesso ho notato che in questo mondo, che è un mondo che richiede cura, dedizione e comunque anche sacrificio e anche un lavoro molto minuzioso, ripetitivo, noioso, come togliere le erbacce, e le donne sono più brave. sono più precise, lo fanno più per amore, verso si svegliano alle 3 del mattino per dare il biberon all'agnellino perché poverino è debole. E ai collaboratori maschi non è mai venuto in mente oppure passare ore e ore a togliere erbacce nello stessi 2 metri quadri e farlo sempre col sorriso, no? Senza, è più facile che lo faccia una donna. Poi non è detto, ognuno ha la sua personalità, però mi sono trovata meglio con le donne.
E l'ultima cosa che ti chiedo è anche da quello che ci stai dicendo, a trarne beneficio del vostro lavoro è anche la terra, è anche la montagna, i problemi, la crisi climatica, eccetera, eccetera. Se c'è un tentativo di resistenza è anche dato dal lavoro che fate voi.
Certamente, l'agricoltura cura il paesaggio, cura la terra. Noi molti dei problemi di stabilità idrogeologica che abbiamo sono dovuti all'abbandono della montagna, quindi alla crescita sproporzionata di specie spesso invasive in posti dove non c'erano e dove non dovrebbero essere, che distruggono i muri e quindi poi viene giù tutto, ma anche banalmente al dilavamento, perché anche il modo di coltivare cambia il tuo impatto. Noi stiamo cercando di portare tutto quello che facciamo sempre più verso una permacultura un po' modificata per adattarla alla quota, perché non è così facile fare permacultura in quota, bisogna tenere conto di 2-3 cose in più. Ho fatto prove ed errori e ho sbagliato tante volte, però abbiamo notato ad esempio su un appezzamento abbiamo lasciato metà terra nuda diserbata manualmente e metà pacciamata a paglia. Su un grosso temporale la differenza è abissale, perché se uno diventa un pantano con una specie di stagno fangoso con una spanna d'acqua nei sentieri, quello pacciamato a paglia non ti accorgi quasi che sta piovendo, ha una capacità di assorbire una precipitazione enorme, pazzesca, e di questo forse dobbiamo tenerne conto, perché col cambiamento climatico, con il fatto che gli eventi sono sempre più estremi, più violenti, più imprevedibili anche, dobbiamo avere delle piccole strategie atte anche a prevenire quelli che possono essere i problemi che dà ad esempio un enorme temporale o una piccola alluvione, perché ormai una via l'altra. Sì.
Senti, grazie mille. Una precisazione, le pernacchie erano...
tutte di Gabriel.
I'm alone in a box of stone. When all is said and done, as the wind blows to the east from the west, onto this bed my tears have their solemn rest. I'm lonely, alone of stone. They claim to love me but they are lying. I've been lonely, alone in a box of my own, and this is a place I now belong. It's my home.
Rossano Ronco è uno degli allevatori e produttori di formaggio della valle. Siamo andati a trovarlo e gli ho chiesto di leggerci quello che c'è scritto sul suo biglietto da visita.
Tenda agricola alla ferma di Murose, con produzione e vendita di fontina, tomma di Cressonei e burro. Fontina di fondo valle dal peggio e tomma tutto l'anno e burro.
Ci racconta un attimo il processo produttivo.
Al mattino ci si alza più o meno alle 4 e mezza, viene fatta la mungitura, alimentazione delle vacche, produzione del formaggio destinato a fontina, E poi vengono fatti tutti i lavori di magazzino, quindi salatura e stagionatura in inverno. In estate ci sono i pascoli da accudire, i fieni.
Quante persone ci lavorate?
Siamo io, mia figlia e mio papà e mia mamma mi danno una mano e poi ho due dipendenti.
Questo è un lavoro che va fatto 7 giorni su 7.
65 giorni all'anno e non lo consiglio a nessuno.
Non lo consiglia nessuno.
No. È bellissimo per tutta la passione che ci metti, è bellissimo, ma ci stanno mangiando dalla punta dei capelli alle punte delle unghie.
Questo per la fatica o per la redditività?
No, 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 rende il lavoro, se sai farlo rende. È che è brutto lavorare e vedere che ci sono 1.000 parassiti intorno a te che vivono sulle tue spalle, sul lavoro che fai tu.
1.000 parassiti non si riferisce a quelli causati dal formaggio, eccetera.
No, 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 i miei parassiti significa che io quando ho iniziato c'erano, per dire, due dipendenti col diretti, dove pagavo una tessera di 50 euro. Adesso io la col diretti verso 6.000 euro l'anno. Ho capito la differenza dove sta? Cioè,
Abbastanza.
niente da togliere col diretti, ci danno a mano, ci difendono e tutto, però noi non possiamo mantenere le poltrone. Noi dobbiamo mantenere vivo il nostro territorio. E così andando avanti, non vedete che sta diventando tutto deserto? Tutto deserto, non c'è più nessuno, non troviamo più dipendenti. C'è più nessuno, niente. Io sono l'ultimo, di questa generazione. Cioè, che io non sono uno scemo, ho studiato e mi sono diplomato in agraria e so bene tutto come funziona. Faccio andare avanti l'azienda, ho un fatturato di 600.000 euro l'anno, so cosa vuol dire, però sto vedendo che le cose non vanno. Non c'è continuità. Gli aiuti ci sono, gli aiuti comunitari, gli aiuti statali. Ma perché se come tanti dicono, sì, siamo dei giardinieri di montagna, noi non siamo dei giardinieri di montagna, noi siamo degli imprenditori agricoli.
Beh, bella la parola giardiniere di montagna.
Sì, beh, ma allora vado a fare giardiniere con un disciplinatore e metto via 80 vacche che devo mantenere tutto l'inverno. Me ne sto a dormire fino al 10 mattino, poi magari parto con il mio disciplinatore 3 ore, 4 ore.
Arrivederci, grazie. Non si
Arrivederci,
alza la
grazie.
mattina alle 4.
Stiamo rovinando tutte le piccole tradizioni, tutti i piccoli savoir-faire del formaggio. Dell'allevamento, c'è solo più grandi industrie, carne congelata, latte spot che arriva a 30 centesimi, munto da chissà chi, robot o catene di montaggio, vacche che muoiono nelle stalle ad allevamento intensivo che vengono tirate fuori con le gru dopo 2 o 3 giorni perché non se ne accorgono prima, come è successo l'altro anno giù in Piemonte. Boh, non mi interessa. Noi, le nostre mucche sono come dei figli. Se una sta male non dormiamo la notte.
Rossano dice che le bestie sono parte della famiglia, no? Voi ne avete 125 bestie, di cui 65 da latte. Ognuna di queste 125 bestie ha un nome, ma chi lo sceglie questo nome?
Le bambine, le figlie, le mie figlie scelgono il nome. Praticamente lei vede che tante sono adesso qua, vicino a me, due sono con la D, poi con la H. Corrispondono ai padri. Se i padri erano con la H, le figlie saranno con la H. Se il padre era con la D, le figlie saranno con la D in modo da riconoscere di che anno sono.
Desi, Farinelle, Ginger, Balena, ma il nome viene dato per un qualche motivo a Balena perché è più grossa delle altre.
No, perché il vitello sono tutti uguali da vitelli. Quindi non è quello che si trova un nome, magari perché il padre di Balena era un tuo che aveva un nome che iniziava per la B, così noi ricordiamo di che anno.
Ah, quindi isterica non è più fetente delle
No,
altre.
no, no, come ho visto lì sono le prime ipari, sono tutte con la I giù in fondo, perché il loro padre si chiamava Illy, sono tutti figli di Illy, un turco che abbiamo allevato noi 3 anni, e quindi sapendo che loro iniziano con la I, risaliamo al nome del padre, via, diciamo.
Ah, quindi poi con la I che non è facile, se fa tanti figli bisogna inventarsi tanti nomi.
Invece per le nere. Adesso, qualche anno abbiamo cominciato per dire lei si chiama Zazì, le sue figlie si chiameranno tutte con la Z. Lei si chiama per dire Malisse, tutte le figlie avranno la M iniziale.
È un bel mestiere anche questo qua di dare i nomi, di battezzare.
Però le conosciamo tutte per nome, tutte 120, non sono dei numeri, sono, diciamo, fanno parte della famiglia. Ci
Dice
va.
che le conosce tutte una per una, ce n'è qualcuna a cui è più affezionato?
Quella che ero più affezionato è andata via quest'anno.
Chi era?
Tango. Si chiamava Tango, lei ci aveva dato molte soddisfazioni, come altre, per carità, però diciamo era una mucca molto particolare.
In che senso?
Lei stava da sola, non aveva bisogno di compagnia, ha avuto dei problemi ai parti, quindi aveva dei problemi, diciamo, di sua natura. E e gli ultimi anni l'abbiamo tenuta qua, non è installata nel peggio, però lei stava da sola, lei stava per i cavoli suoi, andava fuori, mangiava l'erba, tornava in stalla, era come un cagnolino che gira intorno a casa senza far da arrecare nessun danno.
Come si chiamava?
Tango.
Radio Popolare on the road, quest'oggi a Gressoney, dove stiamo cercando di scattare delle fotografie che ci raccontino gli abitanti della valle, quelli storici che ci sono nati, ma anche quelli nuovi. Le abbiamo chiesto anche a Marta, la giovane allevatrice contadina che abbiamo incontrato nel suo orto mentre stava zappando e allattando il figliolo. Le abbiamo chiesto com'è il suo rapporto con i nuovi abitanti delle terre alte, che spesso sono suoi coetanei.
Sì, coetanei o che comunque hanno un'esperienza, diciamo, momentanea di vita simile, perché tra quelli che scappano dalla città ci sono soprattutto quelli che hanno dei bambini piccoli e che quindi capiscono che vogliono farli vivere in un altro modo, in un altro mondo anche. Anche solo perché, non so, la scuola Gressoney il fondo è obbligatorio, tutti sciano in orario scolastico. Questo cambia la vita di tanto. Avrai il supermercato lontano, più lontano, perché a Gressoney c'è due piccoli supermercati, ma non c'è tutto. Ti abitui a fare la spesa e se hai dimenticato qualcosa, vabbè, prossima settimana. Ed è l'unica grossa differenza nella realtà. Al cinema c'è solo d'estate, ma per il resto non ci sono grosse differenze. Chi viene qua, soprattutto è giovane, ha capito che il mondo come è oggi non può andare avanti all'infinito, che dobbiamo trovare altre strade, un po', forse anche un po' più lente, un po' più umili, avere meno richieste, essere più a dimensione umana, e sono solitamente persone dalla grande cultura. Quindi sono persone estremamente piacevoli e spesso alcuni li ho conosciuti, perché quando sono arrivati facevano ancora un po' i turisti, facevano lezioni di fondo e allora li ho conosciuti così, facendoli da maestra, e poi sono diventati amici.
Chiara Baravalle e Clemente Nemuro sono una giovane coppia con tre figli che si sono trasferiti dalla città alle terre alte, entrambi di origine romana. Chiara ha vissuto a lungo anche a Milano. Abbiamo chiesto loro quando e come è scattato il click che li ha portati a spostarsi a Gressoney.
Ma allora, noi venivamo spesso durante il weekend, come tutti da Milano ci spostavamo per vivere qua le giornate di sci con i bambini. Ci siamo poi ritrovati qua durante il carnevale del 2020 e siamo rimasti qui, quindi con il Covid.
Quindi il galeotto fu il Covid.
Sì, esatto. E in realtà Milano ci stava un po' stretta da anni per diverse questioni un po' appunto legate al tema dell'abitare, e qui c'era nostro figlio che doveva iniziare la prima elementare. E così io ho chiesto a Clemente: proviamo a rimanere, vedere se riusciamo a continuare le nostre professioni anche qui. E io sono architetto, quindi l'idea è appunto di continuare a lavorare qui sul territorio, e Clem, che è regista, continuava a spostarsi, e così abbiamo fatto. Quindi è stato un primo anno un po' di prova, quello del 2020-21, e poi abbiamo deciso di rimanere.
Forse è presto per dare un giudizio, però dopo questi primi anni, che dici?
No, io devo dire che da ragazzo romano pariolino ero molto spocchioso sulla provincia all'inizio, e adesso che sono qui dico: come ho fatto a vivere così tanti anni, a sprecare tutti questi anni di vita in città, quando puoi vivere nella natura, nella luce, nelle stagioni. Poi un'altra cosa che abbiamo scoperto qui, che è tutte le stagioni: l'inverno è tutto bianco e l'autunno è tutto d'oro, di un colore incredibile, l'estate è verdissima, piena di fiori che cambiano ogni mese, cambia totalmente il colore del prato. Sono delle cose che in città non vivi più, non ti ricordi più. Qui, sicuramente noi ci sentiamo dei privilegiati, perché facendo dei lavori non da ufficio abbiamo la possibilità di lavorare buona parte smart working e poi di partire e fare delle trasferte solo per le giornate di lavoro. Quindi chiaramente io credo che sia un'esigenza di tantissime persone e non tutti riescono subito a fare il trasferimento che abbiamo fatto noi.
Tu sei architetto e hai anche probabilmente subito un po' il fascino degli edifici e qua in valle sono anche particolari.
Sì, molto. Diciamo che io era da un po' di anni che mi sono avvicinata all'architettura naturale, l'utilizzo appunto dei materiali come la calce, l'argilla e il legno. E qui il legno è sicuramente protagonista, ma anche proprio nelle case storiche mi è capitato in una ristrutturazione di quando si va a demolire abbiamo trovato nei controsoffitti il cannucciato palustre, la calce, quindi proprio l'utilizzo di questi materiali naturali già nelle case storiche, che poi invece con l'avvento, diciamo, del cemento si è un po' perso.
Ma la sera che ti viene voglia di andare al ristorante thailandese e vedere la prima dell'ultimo film del regista nordcoreano, la palestra dove ci sono quegli attrezzi che ci sono solo in quella palestra lì, insomma, quelle robe che ci sono in città e che qui non hai.
Ma allora devo dire che noi come filosofia abbiamo invertito l'andamento. Prima scappavamo i weekend per venire qui in montagna e vivere un po' di aria pulita, adesso viviamo tutto l'anno nell'aria pulita e ci prendiamo dei weekend in cui andiamo a Milano a trovare i nonni, a trovare gli amici.
Diciamo che poi qui anche hai un diverso modo, no? di vivere il tempo libero, e quindi hai proprio la natura, le camminate, lo sci, e anche i nostri figli pian piano si stanno appassionando a questo, ecco, più alla natura, alla passeggiata.
Per i bambini sicuramente loro sono i più contenti di tutti. Filippo, mi ricordo le prime volte che tornavamo in città, diceva: papà, ma c'è troppo rumore, ma poi è pieno di gas, lo smog, lui lo chiamava il gas, e anche l'odore stesso dell'aria che respirano loro lo sentono, si sono abituati, sono molto viziati da, anche soprattutto dalla libertà, loro qui sono totalmente liberi, escono di casa, vanno dai nonni, vanno a casa dell'amico. L'estate noi dobbiamo andare nei campi a cercarli alle 7 di sera.
Filippo, che è venuto a 6 anni, che quindi era già grandicello, come ha vissuto il
allora,
adesso ci si trova bene, eccetera.
Sicuramente il passaggio non è stato facile, l'avevamo un po' sottovalutato, perché comunque loro qui si conoscono da quando sono nati, quindi sicuramente è stato un po' faticoso il passaggio, no? Essere anche accettato dal gruppo. Però questo, come in tutti i contesti, magari anche scolastici milanesi.
La chiusa su questo discorso, ma anche dell'intera trasmissione, la lasciamo a Mary, la mamma di Marta.
La cosa bella è che ci sono molti giovani che vengono a fare questa esperienza, che cercano di capire, che cercano di studiarlo. Essere vissuti qua però vuol dire anche fisicamente non aver paura della fatica, non aver paura del freddo, non aver paura. Anziché andare magari in palestra, fai fieni, no? E hai anche il paesaggio. Penso che sia molto complesso, forse è difficile parlarne così. Da un lato la vita è la cosa più bella del mondo, perché apri la finestra e vedi un posto bello, vedi le stagioni che passano, vedi, per me, vedere il prato tagliato e rastrellato, io mi siedo lì, me lo guardo un attimo e dico: che bello! Davvero, davvero. Il fienile, quando è pieno di fieno, dico: che bello, può anche arrivare l'inverno. Cioè, per me queste cose sono fonte di grande soddisfazione. E forse quello che non riusciamo a trasmettere è la passione. Cioè, che la montagna non è un parco giochi, è un posto in cui vivere, ma è un posto in cui vivere e in cui c'è un rapporto con l'ambiente, un dare e avere.
L'ultima cosa che ti chiedo è l'augurio che fai a tua figlia, che vorresti fra 10 anni, cosa vorresti che...
che sia felice.
Sì, no, d'accordo, ma che relativo al suo lavoro...
È sempre tanto difficile trovare un compromesso, una mediazione. Quando si nasce donne si nasce in conflitto di... In conflitto di ruolo, no? Vorrei che lei possa tra 10 anni condividere questa passione con i suoi figli. Penso questo, sì, penso che questo sia, sarebbe bellissimo, perché le corse di notte, magari la notte a cercare le pecore fino su ai laghi di Frudiere, io e Marta, il cani, cioè delle esperienze molto, molto forti, o spostare le api di notte con la luna piena, o ecco, queste cose anche fisicamente molto dure, credo che sono state le cose che ci hanno legate di più e che lei possa dire: io con la mia mamma ho fatto anche questo.
At last, my love has come along. My lonely days are over.
Per oggi ci fermiamo qua. Un grazie a tutti coloro che sono intervenuti e un grazie anche ad Astrid Mer del Consorzio Turistico Gressonei Monte Rosa, fondamentale per tutti gli incontri che ho avuto e che abbiamo ascoltato durante questa trasmissione. Claudio Agostoni vi saluta, ci sentiamo la settimana prossima con un altro viaggio e vi lascio in compagnia di Etta James. A domenica prossima.
My love has come along. My lonely days are over. Was wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I have never known. Oh yeah, you smile, you smile.
Resiste agli anni, ai malanni, alla alla forza del vento, alla forza del tempo. Ci vuole tempo e dedizione, amarlo con passione, tu guarda il risultato di una semplice addizione. La terra, l'acqua insieme il sole, io te lo dico, lo diceva pure Indrigo, che a far tutto passa un fiore. E con amore piantalo, tu crescilo, abbraccialo, ma come se lui fosse un genitore.